pomeriggio, amorosi.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e salutiamo Maurizio Cevenini, a cui auguriamo una guarigione velocissima. Abbiamo oggi Benedetto Zacchiroli, che era già invitato per una puntata che si sarebbe tenuta fra qualche giorno, e gentilmente c'è lui oggi a parlare di Bologna, della sua candidatura alle primarie, di come vede la città e di come affronteremo i temi del prossimo futuro.
Prima domanda gliela faccio io, perché tu non sei mai venuto qua in radio.
No.
Devi dirmi chi sei, cosa fai, così le persone che sono in ascolto,
giusto,
si rendono conto.
Assolutamente, io mi chiamo Benedetto Zacchiroli, ho 38 anni, sono nato a Bologna, da 38 anni ci vivo, e mi sono laureato in teologia presso l'Università San Tommaso d'Aquino di Roma, ho fatto metà di laurea in scienze politiche, relazioni internazionali e cooperazione, perché a un certo punto nel 2004, dopo aver vinto le elezioni, Sergio Cofferati mi chiamò nel suo staff, mi occupai per 5 anni delle relazioni internazionali e della cooperazione internazionale per il Comune di Bologna. Finito il mio servizio di 5 anni, dopo aver ottenuto, a mio parere, grossi risultati, sono volato in Brasile, dove mi hanno chiesto questa consulenza. La città di Fortaleza è la terza città del Brasile, conta 3 milioni e 700 mila abitanti, mi hanno chiesto di guidare la candidatura che è in corso della città brasiliana a diventare, come Bologna diventò già nel 2006, città creativa della musica UNESCO. Io guidai la candidatura di Bologna nel 2006 e quindi continuo a farlo grazie a questa richiesta della sindaca Luisiana Lins, che mi ha fatto da Fortaleza. In più a questa consulenza all'UNESCO a Parigi in arte ed educazione, ha organizzato con questo comitato scientifico di cui fanno parte 40 persone da tutto il mondo il secondo congresso mondiale delle Nazioni Unite su arte ed educazione, che è stato a fine maggio a Seul.
Bene, ti sei candidato alle primarie per il centro-sinistra. Qual è il tuo programma, la tua visione della città? Cosa vuoi portare di nuovo o di antico, di trasformativo o di coerente con ciò che è la storia dell'Emilia, e come vedi la città? Che cosa vuoi, cosa hai programmato nel tuo progetto?
Allora, la prima ragione che mi ha mosso a candidarmi è stata il fatto che da troppo tempo Bologna viene descritta dai suoi cittadini, dai suoi giornali, dalle persone che vi passano, come una città brutta, una città sporca, una città invivibile, una città violenta, una città con tutte queste caratteristiche negative. Io ho una convinzione invece che Bologna è una città bellissima, è una città vivibilissima, soprattutto se confrontata con altre realtà italiane. E a Bologna c'è bisogno di operare alcuni correttivi, soprattutto nelle metodologie di relazione sia tra i cittadini, tra le istituzioni, tra le istituzioni e i cittadini. Mi sembra una città spezzata, una città in cui ognuno ha il suo cortile, ognuno tende a fare risultato per sé e non per la comunità. Parlo in questo senso rispettivamente delle istituzioni, mi riferisco alle istituzioni, e quindi c'è bisogno assolutamente di connettere le istituzioni tra di loro in una maniera più sinergica per avere grandi risultati, non fosse altro perché i tagli di bilancio che sono imposti dal governo nazionale pongono il nostro bilancio del comune in una sofferenza. I tagli dovrebbero assestarsi, dicono, verso i 16 milioni di euro quest'anno e sui 30 milioni di euro l'anno prossimo, insomma non sono tagli leggeri, e quindi questo implica di almeno fare dell'unione la propria forza. Se la città continua a essere spezzata c'è poca forza, insomma. Non voglio dilungarmi troppo, ma insomma,
certo, sì. Ti pregherei di dare delle risposte più concise.
Pronti.
E tu hai detto che ti vuoi candidare, vuoi essere un sindaco o fare il sindaco?
Io voglio essere un sindaco.
Allora, hai parlato, sì.
Hai lavorato con una persona che voleva fare il sindaco più che essere.
No, io voglio essere così, io ho un modello che è
Renzo
Imbeglia.
Prima hai lavorato con,
sì,
che voleva essere un sindaco, non farlo.
Bene, no, io voglio essere
così. Così è stato giudicato dai cittadini.
Ho capito. Beh, se uno è un sindaco lo fa anche.
No. Beh, c'è modo e modo, c'è.
Beh, questo è ovviamente. Io ho già detto, il mio modello non è Sergio Cofferati, il mio modello è Renzo Imbeglia.
Ci hai parlato quindi di unione, di vivibilità, di coesione sociale, diciamo così,
sì,
questa che si è persa in questi anni. Ma come si può parlare di coesione sociale quando c'è un dato, ad esempio l'ufficio statistico del Comune di Bologna ci dice che c'è un dato di un'immigrazione con numeri brutali da qui ai prossimi 10 anni.
Cosa intendi per brutale?
Brutale vuol dire un passaggio da, adesso sono 46.000 immigrati, sono previsti nell'arco di 10 anni 180.000 immigrati stranieri a Bologna, di cui il 35% islamici. Quindi con un dato di questa portata e con numeri di questa portata, oggi un bambino su 3 è di nazionalità straniera, con processi di integrazione abbastanza deboli nella città di Bologna, com'è possibile pensare al tuo dato, insomma, alla coesione sociale con dati così forti, così violenti, senza fare discorsi demagogici sullo stile Lega Nord, io non voglio fare questi discorsi, però voglio dire che il problema esiste e va affrontato, e nei temi dei diversi candidati questo argomento non c'è.
Non è vero che non c'è, nel senso, se tu vai sul mio videoblog, io ho affrontato una parte di questo problema proprio ieri, per esempio. Comunque lo ripeto molto volentieri qui.
Sì.
Il dato può essere, tra grosse virgolette, brutale. Indubbiamente il problema c'è, va affrontato in vari modi. Il primo è regole condivise e rispetto delle regole, per cui questo rende soprattutto giustizia ai più deboli, sempre e comunque, il fatto che ci siano delle regole che vengano rispettate, queste da chi ha origini straniere e da chi è italiano. Questo mi sembra una cosa assodata.
Ma non vedi in questo processo un'accelerazione superiore a quella che è gestibile? Perché una cosa è integrare 10.000 persone o 20.000 persone, noi siamo passati nell'arco di 21 anni da 3.000 persone a 46.000.
Questa è una dinamica che è globale. Non è che colpisce solo Bologna,
colpisce principalmente
l'Europa intera
e principalmente l'Italia. Se hai letto ciò che c'è scritto sul Corriere ieri, la Merkel, l'Inghilterra, la Francia e la Svezia dicono: abbiamo sbagliato con i processi di integrazione, abbiamo una mole di immigrati che non sappiamo che cosa farci, dove metterli, bisogna fare altre politiche di integrazione. Se queste politiche di integrazione hanno numeri così potenti, cioè 180.000 persone in 10 anni, e il 60.000 di costoro sono islamici, vengono da popolazioni che hanno una cultura, una grande cultura diversa dalla nostra, quali sono i meccanismi di coesione? Cioè, che meccanismi ci sono per integrare queste persone e pensare a una possibilità numerica reale di integrare queste persone? Perché una cosa è integrare 1.000, 2.000, 10.000, un'altra è 60.000 o 180.000, certo, o 250.000, allora, in 20 anni.
Sì. Il primo dato è che i numeri, le quote sono decise a Roma e non a Bologna. Mm-hmm. Per cui chi si appronta a fare il sindaco della città e l'amministrazione della città farà i conti da un lato con le quote di immigrati che potranno arrivare, che deciderà Roma, con le regole che Roma darà per quanto riguarda l'immigrazione, e dovrà essere pronto, dovrà fare in modo che queste tipologie di paure spariscano il più possibile, come spariscono con politiche effettive e non solo con delle belle parole. Noi abbiamo i servizi sociali che sono ad altissimo livello, le scuole, i nidi. È chiaro che anche qui, se uno guarda le scuole, quelle statali, abbiamo uno Stato e un governo che le sfascia continuamente con dei grandi colpi a livello di macete.
Quindi abbiamo bisogno di più risorse pubbliche, dici
Assolutamente.
Tu?
Assolutamente sì, non solo, abbiamo bisogno di più risorse. Non è che ci possiamo mettere a stampare più euro, ci sono regole internazionali che ce lo vietano, ma dall'altra parte le risorse che ci sono debbono andare per la cultura, e per cultura intendo l'educazione. Noi abbiamo gli asili nido, le scuole materne, ma intendo le biblioteche, intendo quegli spazi e quei posti dove le persone debbono poter
Com'è possibile immaginare più risorse in una fase in cui non ci sono risorse? Ad esempio, ti faccio un altro esempio. Il Comune di Bologna taglia il bilancio e ci dice che mancano 20 milioni di euro. Però questi sono dati che le strutture pubbliche conoscono già da 10 anni, perché le comunicazioni dei governi è che si ridurranno sempre di più la possibilità di spostamenti di capitali dal governo centrale a quello locale. Quindi o si fanno degli investimenti di qualche natura, prendendo i soldi non si sa dove, oppure si avrà una condizione in cui i soldi saranno sempre meno, come adesso, e si avrà una mole di problemi e di difficoltà anche legate a una presenza di una popolazione più fragile, più debole, su cui non si riesce a intervenire. Quindi o si riducono i numeri, oppure, non so, dove si possono scavare questi soldi?
Allora, io ho già detto, i numeri, abbiamo già detto, sono decisi a Roma, non li decidiamo noi.
Però se farai il sindaco, mettiamo che tu possa in futuro fare il sindaco, avrai questo problema da gestire, cioè zero.
Il sindaco è anche un politico, eh? Cioè il sindaco non è solo l'amministratore di condominio, il sindaco è un politico nel momento in cui vedrà che ci sono politiche attuate a Roma da qualsiasi tipo di governo che non sono sostenibili sul piano locale, è chiaro che dovrà prendere, andare a Roma e dire che questo non è sostenibile, questo in prima istanza. In secondo luogo, la città di Bologna e i bolognesi debbono essere saldi intanto sulla loro storia, che è una storia di solidarietà, che è una storia di servizi sociali grandiosi. Se non abbiamo risorse economiche, ed è chiaro che in tempo di sacrifici, i sacrifici li devono fare tutti, però comunque abbiamo una miriade di risorse umane ed è principalmente lì che bisogna fare leva. Non possiamo solo sperare, sì.
Hai appena detto che i sacrifici li devono fare tutti.
Sì.
Allora, il giorno 21 settembre 2010 il deputato Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori ha proposto l'abolizione del vitalizio che spetta ai parlamentari dopo 5 anni di legislatura, in quanto afferma che tale trattamento risulta iniquo rispetto a quello previsto dai lavoratori, che devono versare 40 anni di contributi per avere diritto a una pensione. Indovina com'è andata? Presenti 525, votanti 520, astenuti 5, maggioranza 261, hanno votato sì in 22, hanno votato no 498. Mi sembra che si chieda da parte della politica i sacrifici ai soliti, che possono essere chiamati tra virgolette coglioni, che sono quelli che lavorano, che fanno gli operai, che tutte le mattine vanno a sbattere la faccia davanti a un tornio, o che so io, mentre la politica se ne sbatte e non fa un minimo di sacrificio, a sentire da questi dati. Cosa ne pensi tu?
Questo è vero sul piano nazionale. Ti ricordo e le ricordo comunque che negli ultimi 3 anni ai sindaci sono stati ridotti ogni anno gli stipendi del 10%.
No, ma io volevo sapere cosa ne pensi.
No, ne penso che la politica è la prima che deve dare l'esempio, sempre e comunque.
Però ad esempio non è stato dato.
Non mi sembra assolutamente.
Non è che siamo andati tanto indietro. Il 21 settembre anche... No.
Vi posso fare un esempio io?
Sì.
Anche locale? Allora, in Emilia-Romagna ci sono 1800 società controllate dai comuni. Ok, abbiamo 360 circa comuni e 1800 società partecipate. Questo vuol dire che ogni società partecipata ha un presidente, un vicepresidente e un amministratore delegato che prendono uno stipendio e poi hanno un consiglio d'amministrazione. Vi faccio un esempio semplice che comprendiamo e che vediamo tutti a breve distanza. Era a 21 persone nel consiglio d'amministrazione. Di queste 21 persone, 18 sono consiglieri. L'unico impegno che ha il consigliere è quello di partecipare al consiglio d'amministrazione. Questi 18 hanno partecipato in media, hanno partecipato solo a 10 riunioni, è una media di durata oraria di riunioni di 2 ore, quindi 20 ore di impegno in tutto l'anno. Hanno uno stipendio di 100.000 euro, quindi una media di 5.000 euro a riunione, 5.000 euro a ora. Alcuni hanno partecipato addirittura solo a 2 sole riunioni e quindi hanno incassato 25.000 euro l'ora. L'ultimo sindaco, Flavio Del Bono, prima di dimettersi, ha nominato il suo avvocato, Trombetti, nel consiglio di amministrazione di ERA. Ora, se qui ci sono le risorse, e sono, poi non sono tantissime, ma sono poche, ma ci sono, e vengono utilizzate in questo modo, se lei farà il sindaco, abbatterà queste... cioè abbatterà questi compensi o nominerà anche lei il suo avvocato, o tu, insomma, ci conosciamo, il tuo avvocato nel consiglio di amministrazione, oppure concretamente quali sono i meccanismi per tenere in piedi ERA e al tempo stesso però riuscire a debellare questo malcostume che fa sì che delle persone debbano solo partecipare a una riunione per 10 ore in un anno e prendere 100.000 euro.
Allora, quello che io dico è, in prima istanza, le nomine che i sindaci fanno devono essere improntate alle professionalità. Questo è quanto. se una persona entra nel consiglio d'amministrazione della più grande multi-utility service che abbiamo nel nord Italia, che è una società per azioni, potrà anche essere vero che fa solo 2 ore al mese di riunione, ma in quelle 2 ore gli argomenti che si toccano non sono argomenti da tutti i giorni, cioè sta amministrando quell'azienda che a noi fornisce acqua, gas, luce, la raccolta del pattume e di tutte queste cose qui. Non è che sta andando a fare un giro in bicicletta.
Però l'operatività su queste cose ce l'hanno il direttore, il vice direttore e i consigli d'amministrazione.
Servono a dare un indirizzo e a valutare quello che è l'operato del bacio.
25.000 euro l'ora, mi sembra un dato un po'.
Questa è una decisione che dovrà prendere ERA. Bisogna anche stare attenti.
Però ERA, il sindaco, nomina.
Certo, il sindaco nomina i consiglieri d'amministrazione. La prima cosa che deve fare è nominare delle persone che abbiano competenze in quel campo e non che siano presi da chissà dove.
Però tu sei d'accordo che guadagnino 25.000 euro l'ora anche se hanno la competenza?
È inutile andare a scavalcare, perché allora cosa facciamo? Togliamo i 5.000 euro, sono 20.000 euro a 2 ore, è uno scandalo lo stesso se prendiamo solo ed esclusivamente quel discorso lì. Il discorso che io faccio era con chi deve confrontarsi, quali sono per avere in quelle che sono società partecipate dal pubblico, quali sono i prezzi per avere i migliori, perché il pubblico deve sempre avere gli scarti. Se c'è un mondo in Italia e in Europa in cui in queste aziende vengono tutti strapagati, è chiaro che se io nel pubblico do meno soldi in queste aziende non ci andrà nessuno, o meglio i migliori andranno tutti dove ci sono i privati e alla fine noi facciamo la fine del Chievo, che non si può permettere di pagare nessuno e non riuscirà mai a vincere uno scudetto, e lo scudetto lo vincono sempre di
più. Però abbiamo 1800 società partecipate dove questo meccanismo
questo
si ripeta,
discorso. Le società partecipate 300... vanno solamente accorpate per quanto riguarda le competenze, per quanto riguarda le possibilità di farlo.
Posso interrompervi un attimo? Leggiamo un comunicato che ha dato per Cevenini.
Allora, dunque, il direttore sanitario di Villa Alba poco fa ha rilasciato il comunicato dove si comunica che Maurizio Cevenini è stato colpito da un accesso ischemico provvisorio, non è stato giudicato grave, resterà ricoverato in terapia intensiva per 2 o 3 giorni, l'unica cura prescritta è riposo totale, quindi la prossima settimana dovrebbe già essere allo stadio, lo mettiamo così per battuta, e comunque sia Maurizio Cevenini sta benino. Niente di così grave, secondo quello che ha detto il direttore sanitario di Villalba.
Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, perché sono venuto da Cesena, perché ho dei giornalisti un po' riottosi e redi a fare un giornale, quindi mi sono arrivati pezzi in ritardo, eccetera. Ne ho qui diversi, vabbè, a parte le cose. Niente, scusate il ritardo, però appunto per questo motivo. Sentivo prima il discorso che stavate facendo, l'ho colto al volo. Ecco, io volevo chiedere una cosa, visto che siete... Ecco, ma è logico aver dato tutto questo potere ai sindaci in passato e soprattutto in quelle che sono queste decisioni strategiche dove effettivamente... tu vai, appunto parlavate di ERA, quindi di questo, a competere, fare il competitor in un certo senso nella cosa, con gente che di lavoro lo fa di professione, dovendo assegnare questi ruoli di confronto a, appunto, assegnati da un sindaco che di professione non lo fa. Il tempo in cui fa il sindaco è comunque relativo, per cui poi torna a fare un altro tipo di lavoro e quindi non ha nessuna...
Posso permettermi di tradurti?
Sì, adesso...
cioè, lui dice... Queste multi-utility comandano i sindaci e non i sindaci indicano cosa e chi deve fare qualcosa nelle multi-utility.
Cioè,
quindi,
scusa per dire chiaro, cioè io se mi metto nella parte, cioè io non ho le competenze, se io dovessi diventare sindaco, non ho le competenze tali di conoscere la struttura ERA, faccio per dire, o le qualità, cioè dovrei mettermi a studiare solo quel capitolo lì per anni per riuscire a essere competitivo, per dire, assegnare la persona competente ad avere queste qualità. Ecco, in questo caso qui, secondo voi, non è che proprio sono stati dei poteri ai sindaci tali che poi non riescono ad assolvere?
Beh, quello che io penso e mi viene da dire a riferimento di questo, i politici, come ogni tipo di uomo, non possono sapere tutto. Ed è per questo che la politica è chiamata a dare degli orizzonti e degli obiettivi larghi e generali ai quali arrivare, e poi si deve fare coadiuvare dai tecnici. Facciamo l'esempio sul sindaco e sugli assessori. La politica ha delle responsabilità, prima di tutto politiche, nell'indirizzare appunto gli obiettivi generali. Poi ci sono i dirigenti, che sono quelli che stanno sempre in comune, non cambiano ogni volta che cambia il sindaco la politica, e loro debbono essere le braccia che aiutano i politici a capire meglio e a poter dare degli orizzonti che sono raggiungibili. È come se io avessi un dirigente, io sono il sindaco e dico al dirigente: voglio andare a Palermo, ma devo assolutamente passare da Genova, mi dici qual è la strada migliore che devo fare? Passo da Firenze o vado verso Reggio poi taglio?
Ma per il tipo di complessità di problemi che abbiamo, non avremmo bisogno di, cioè abbiamo parlato di 60.000 islamici nell'arco di 10 anni, di una popolazione immigrata di 180.000 persone, di un settore pubblico nella gestione delle municipalizzate completamente in balia di chi è al governo delle municipalizzate. Non abbiamo bisogno di fortissima razionalità, competenza, capacità, altissimo spessore.
Hai già dato la risposta, assolutamente sì. Allora, nel senso, il sindaco non siede nel consiglio di amministrazione di ERA, ma deve nominare le persone con le più alte professionalità perché rispondano a degli obiettivi. Qual è l'obiettivo? Il massimo del servizio e il minor costo per il cittadino. Perché questo deve essere il servizio. È chiaro che prendiamo il problema graffiti, che è uno dei problemi che viene fuori oggi. Chi è che fa le pulizie dei graffiti? È ERA che fa l'ordinario servizio di
E come mai per 15 anni questo problema
allora
non
qualcuno,
è stato...
No, beh, intanto insomma...
Non che non è stato affrontato, ma non è stato...
Era pulisce già chilometri di muri, poi è chiaro che se i graffitari continuano e vanno avanti, non ci sono solo chilometri di muri, perché poi un sindaco ha anche da rattoppare le strade, ad aggiustare le luci che scoppiano, cioè tutte queste cose qui. Mi viene da dire, da un lato, e per quello che io dico, massima professionalità, e questo è legato anche al discorso degli stipendi, proprio perché sono delle aziende così complesse. Se io tengo gli stipendi troppo bassi, in un'azienda così la massima professionalità non ci andrà, non perché non gli piace quello stipendio, ma perché troverà aziende simili, private, fuori, che daranno a loro lo stipendio più alto, cioè dipende, è il discorso che facevo, Juve contro Chievo, cioè non ce n'è, cioè la Juve se ti dà il doppio di stipendio, il grande calciatore andrà a giocare nella Juve, non nella squadra che non ti
però,
dà quel tipo di stipendio.
Se mi permetti, c'è anche un senso civile, da
etico
e civile, di candidarsi a fare il sindaco di una città, cioè voglio dire... Non sarà con inseguendo i graffitari che noi riusciamo, infatti non ci riusciamo, a risolvere il problema dei graffiti. Ci vorranno dei piani più complessi, con persone con una competenza più ampia che semplicemente l'azione di polizia o l'azione di copertura del graffito. Però per questo ci vogliono competenze di livello più elevato rispetto a quelle che abbiamo in questo momento. E questa dei graffiti è una bazzecola rispetto ai dati che vi ho detto prima.
Assolutamente.
Ma io ti voglio chiedere su altri due temi importanti. Abbiamo un tema significativo di cui non parla nessuno, ed è la penetrazione della criminalità organizzata sul nostro territorio. Abbiamo un dato solo nell'edilizia, che è questo: un decimo delle imprese edili di Bologna hanno una provenienza dal territorio di Gomorra. Interventi, monumenti importanti come Piazza Maggiore, è stata ristrutturata, il progetto di pianificazione è stato firmato dalla CCC e da una società controllata dal clan Alfieri e Nuvoletta, la Pinacoteca delle Belle Arti lo stesso, la biblioteca di Casalecchio, Casa della Conoscenza, è stata costruita da una società che si chiama Ciampa di Crotone, a cui è stato tolto la dichiarazione antimafia, il certificato antimafia. Nelle case popolari del comune di Bologna, anno 2003, è stato vinto un appalto da una società controllata dal clan Nuvoletta per una ristrutturazione sia a Bologna che a Reggio Emilia e Modena. Abbiamo una pervasività in cui, in una fase di crisi, vediamo aprire tanti negozi, attività a Bologna e non a caso c'è una pervasività di liquidità di soggetti su cui non interviene nessuno, ma che hanno come provenienza territori militarmente e socialmente controllati in Italia dalla criminalità organizzata. Come mai non esiste nei programmi dei candidati un tema di questa portata quando un terzo dell'economia nazionale viene attraversato dalla criminalità organizzata e Bologna sembra priva di questo fenomeno solo perché non si affronta il tema e non si ha il coraggio di affrontare questo tema?